potremmo dare uno sguardo ai numeri che seguono. Nella prima serie di regole, come dice Sant'Ignazio, per sentire e conoscere in qualche modo i movimenti che si producono nell'anima. Sono 14 cosiddette regole. Ne abbiamo lette 8 ieri, così qua e là abbiamo un po' sorvolato il testo con una certa disinvoltura, ma più o meno ci siamo intesi. Sant'Ignazio parte da quella distinzione tra quelli che stanno procedendo nel cammino della vita all'interno di una logica negativa e procedono, ma anche in loro lo spirito di Dio è presente, non è che sono dimenticati, abbandonati. Lo spirito di Dio non è mai latitante, è sempre incombente, incalzante, è sempre urgente, è sempre pronto a intervenire, naturalmente in questo caso attraverso degli incidenti, degli scompensi, delle contraddizioni, degli ostacoli, perché altrimenti quei tali continuerebbero a procedere lungo la deriva di una vita prigioniera, di quel ripiegamento della nostra soggettività umana su le proprie posizioni, che è una scelta di morte. Ma ci sono gli altri, dice Sant'Ignazio, che sono orientati in un cammino di conversione, dei peccatori che si convertono e che man mano vorrebbero crescere in questa prospettiva, ciascuno naturalmente con la sua velocità e ciascuno anche con una sequenza di situazioni che possiamo raccontare ciascuno a modo nostro, ma ecco, vanno sviluppando le scelte che man mano strutturano la loro esistenza in maniera tale da rispondere a quella parola del Signore che li ha chiamati, a cui vorrebbero corrispondere in un cammino di conversione. Beh, in questo caso spirito di Dio e spirito invece negativo, l'avversario, e abbiamo parlato il linguaggio dello spirito buono, il linguaggio della consolazione, il linguaggio dello spirito avversario è il linguaggio della desolazione. Lo spirito avversario provoca dei conflitti, suggerisce delle impossibilità, vuole convincere in tutti i modi che la fede, la speranza, la carità sono delle fantasie, Dio è lontanissimo, Dio non si interessa affatto di quello che avviene nelle cose di questo mondo, e poi comunque cosa vuoi che interessi a Dio di te, che sei un pinco pallino qualunque e che hai già dimostrato in tanti modi di essere un viandante così pronto a qualunque contraddizione, a qualunque manifestazione di incoerenza, sei ancora attirato in tanti modi da interessi oscuri, inquinatissimi, vedi, non c'è niente da fare, prendi atto di questa impossibilità. E lo spirito negativo è sempre all'opera, desolazione, E allora Sant'Ignazio subito ci è venuto incontro dicendo: ma tempo di desolazione, come fare? Come fare? E lui subito ci ha detto: non si deve mai fare un mutamento. Ecco, e qui eravamo giunti, e qui poi abbiamo aggiunto la lettura delle regole che seguono fino alla ottava. Non fare mai un mutamento. Mutamento. Perché un mutamento in un tempo di ecco, potenti mezzi tecnologici al nostro servizio. Un mutamento compiuto adesso in obbedienza alla desolazione significa obbedire al suggerimento che viene dall'avversario, lo spirito negativo che vuole compromettere il cammino della nostra conversione, della nostra risposta alla parola del Signore, che vuol far di noi dei profeti fino alla testimonianza più matura. Allora leggiamo numero 322. Adesso Sant'Ignazio risponde a quella domanda che noi avevamo già messa a fuoco ieri: ma come mai? Perché? Da dove salta fuori questa desolazione? Tre sono le cause principali per cui ci troviamo desolati. Tre sono le cause principali. Tre. Tre non vuol dire che ciascuna delle tre esclude le altre, due, no, sono spesso intrecciate tra di loro, e poi non vuol dire neanche che per forza. Sant'Ignazio sempre di più o meno, più o meno. Più o meno vedi che poi, se stai attento, se provi a ricostruire l'itinerario della tua vita, più o meno le esperienze che ti riguardano ti rimandano a queste che lui chiama cause principali per cui ci troviamo nella desolazione. La prima: perché siamo tiepidi, pigri o negligenti nei nostri esercizi spirituali, e così per le nostre colpe la consolazione spirituale si allontana da noi. Ci guarda un po', pensaci bene, fai attenzione, vedi che insomma eri nella consolazione, eri così contento, camminavi a mezzo metro di altezza, ti accravavi al lampadario e tutti applaudivano e così veleggiavi, navigavi, e altro che navigazione con il lavoratore elettronico, no, tu navigavi proprio così nello spazio di un'esistenza carismatica traboccava da te come uno splendore incandescente, ed ecco, a un certo punto poi gli esercizi spirituali, come li chiama Sant'Ignazio, ma insomma anche posso farne a meno, ormai cosa volete dia retta a appuntamenti, impegni, fedeltà, coerenza, ormai io sono diventato una lampadina a neon, allora ecco, così contento di essere diventato una lampadina a neon che non prego più, c'è bisogno, perché ormai sono diventato uno splendore dotato di produzione autonoma di luminosità, e invece non c'è nessuna produzione autonoma di luminosità, tant'è vero che mi trovo nella desolazione. Come mai? Beh, dice, pensaci bene, vedi che a un certo punto la pigrizia, la presunzione, la convinzione di essere ormai arrivato a livelli superiori, la tua rinuncia a mantenere gli impegni, gli appuntamenti, la fedeltà di quella ricerca, l'ascolto della parola, tutto viene messo da parte perché ormai non ne hai più bisogno, e poi ti accorgi che sei fulminato, una lampadina fulminata. E dice, però insomma il mio servizio lo fa, sì, serve la lampadina fulminata. Come dire, dunque, residui ingombranti, ecco. L'indifferenziata che non sai dove andare a depositare, ecco, residuo ingombrante sei diventato. Sì, ma è come mai? Prima causa. Seconda causa, per farci provare quanto valiamo e quanto avanziamo nel nostro servizio e lode senza tanto sostegno di consolazioni e grandi grazie. Questo già San Ignazio accennava precedentemente, dicevamo ieri. Dunque, nella desolazione il Signore ci aiuta, perché la desolazione non sfugge alla sua presenza. Non è che la desolazione che dimostra come interviene lo spirito negativo nei nostri confronti sia una desolazione per la quale lui, il Signore, è latitante. Lui non è mai latitante. E se permette questo, è per farci provare quanto valiamo e quanto avanziamo, chi siamo veramente noi. E se permette la desolazione, perché nella desolazione io mi misuro in modo più preciso, più coerente, più autentico, più sincero con quello che veramente sono. Quando non ho il sostegno di tutte quelle consolazioni, ma quelle consolazioni mica me le sono fabbricate da solo, e mica me ne posso rifabbricare da solo. Quelle consolazioni erano tutte dimostrazione di come gratuitamente sono stato accompagnato, ricercato, istruito, alimentato, quelle consolazioni che io ho ricevuto mica sono un appannaggio su cui io posso vantare dei diritti. E allora che cosa valgo veramente? Ecco, desolazione. Vedete come nell'Apocalisse non è che siamo stati abbandonati, ma è proprio il regno che viene che mi stringe, per così dire, nell'evidenza della mia incompiutezza. Ma io pensavo che quando fosse venuto il regno io avrei messo le ali. E invece il regno viene e mi dimostra che io sono incompiuto. Ma questo fa parte di un disegno provvidenziale, questo fa parte di un'impresa pedagogica che è rivelazione suprema, piena, definitiva della misericordia di Dio. Ma io ancora non l'avevo capita questa cosa. Tant'è vero che faccio gli esercizi spirituali apposta. E allora, terza causa, per darci vera nozione e conoscenza affinché sentiamo intimamente, questo sentire intimamente per Sant'Ignazio è importantissimo, sentire, gustare, finché sentiamo intimamente che non dipende da noi procurare o conservare grande devozione, amore intenso, lacrime, né alcun'altra consolazione spirituale, ma che tutto è dono e grazia di Dio nostro Signore, quello su cui già stiamo riflettendo, e affinché non poniamo nido in casa altrui, elevando il nostro intelletto in qualche superbia vanagloria, attribuendo a noi stessi la devozione o altre parti della consolazione spirituale. Qui vedete, rispetto a quanto leggevamo nelle righe precedenti, perché io mi rendo conto di quello che sono veramente. Adesso vedete, perché io veramente apprezzi ciò che gratuitamente mi è donato. Terza causa. La desolazione si presenta perché il Signore vuole, è quello che già stiamo man mano mettendo a fuoco, vuole coinvolgermi in una relazione sempre più gratuita con lui, ma una relazione sempre più autentica, perché è gratuitamente che lui si presenta per una pura intenzione d'amore. E allora vedete, noi corriamo sempre il rischio di porre il nido in casa altrui, di comportarci come padroni di casa laddove siamo soltanto degli ospiti, e nella relazione con il Signore siamo sempre degli ospiti, non siamo mai padroni di casa. E invece corriamo il rischio di ribaltare le posizioni e di convincere noi stessi che ormai siamo in grado di gestire la relazione secondo i nostri interessi e con le nostre modalità. Ed invece vedete, la relazione è impostata gratuitamente da lui e gratuitamente viene gestita da lui in una economia del gratuito che, guarda caso, proprio nel tempo della desolazione mi viene prospettata come l'evidenza più straordinaria che mai. Proprio nel tempo della desolazione scopro che sono guidato lungo quella strada di maturazione interiore che mi introduce sempre più correttamente in una relazione gratuita. E allora vedete che in questo senso davvero la desolazione all'interno di quella prospettiva di crescita in un cammino di conversione che dicevamo, la desolazione diventa uno strumento pedagogico straordinariamente efficace, sempre tenendo conto di come l'economia del gratuito è rivelata e gestita dall'iniziativa del Signore. Il fatto è che a me succede che in tempo di desolazione io di questo mi dimentico. Io nel tempo della desolazione ho l'impressione di essere abbandonato, non di essere coinvolto. Ho l'impressione di essere il prigioniero di un fallimento e non di essere invece oggetto di interesse pedagogico per crescere nella gratuità delle relazioni. E allora vedete, Sant'Ignazio ci vuole aiutare. Dice: guarda, la desolazione viene così, per questi motivi. E allora qui vedete, per lui si tratta sempre di crescere. Quel grande viaggio continua. Se mi fermo nel tempo della desolazione perché ormai sono perduto, sono prigioniero di una menzogna che va nettamente, rigorosamente sbugiardata. Quella menzogna mediante la quale il tentatore, l'avversario, vuole invece portare al successo la sua impresa, la sua impresa. Vedete che nella sapienza provvidenziale di Dio la desolazione con cui il tentatore mi minaccia e mi vorrebbe risucchiare dentro alle sue logiche perverse, nel disegno provvidenziale, nella sapienza misericordiosa di Dio, la desolazione diventa un'occasione propizia per crescere. Perché, vedete, quando io sto aggrappato al lampadario, sono pronto a dire com'è bello il mondo visto dal soffitto. Visto dal soffitto, il mondo è bellissimo. Quando casco per terra, dici, però, ecco, c'è un'ammaccatura da qualche parte, diciamo dove, ecco, da qualche parte sono ammaccato. però e allora vedete lui dice nella consolazione sono pronto ad amare Dio e il prossimo perché sono aggrappato al lampadario, ma quando sono cascato per terra con una terracotta, allora bisogna, è il momento per amare Dio e il prossimo. Amare Dio e il prossimo. Proprio quello è il momento. Sì. Proprio quello è il momento. Ed è il momento opportuno perché mi renda conto di come l'amore funziona, cresce, porta frutti nella gratuità della relazione. Non semplicemente perché nei momenti in cui sono più riposato, più sazio per tanti motivi di benessere che mi circondano, e poi perché comunque la consolazione del Signore mi ha soverchiato, allora in quel momento è tutto facile. Ma l'amore autentico nella gratuità della relazione cresce là dove, guarda un po', tutto quel complesso di situazioni positive, gratificanti, è temporaneamente emarginato. Temporaneamente. Che poi quello di cui abbiamo bisogno, già detto Sant'Ignazio, quello di cui abbiamo veramente bisogno, quello non mancherà mai. Allora qui dice, chi sta nella consolazione pensi come si troverà nella desolazione che dopo verrà e attinga nuove forze per allora. Vabbè, cioè nella consolazione, rallegrati, dice guarda, nella consolazione non voglio più pensare a niente, e se ne dice no, nella consolazione pensa a come sei nella desolazione. Dice ma no, guarda, io non voglio pensarci alla desolazione. Insomma, una volta quando mi sono consolato, mi viene Sant'Ignazio e dice, ma vedi che sei un mascalzone, un mentecato, guarda una terracotta, vieni in Italia, dice, perrecottaro, si dice a Roma, dice, ma no, lascia stare, adesso io sono aggrappato al lampadario, per adesso, lasciami qui, insomma, no. Quindi, guarda, per la cosa. E allora, qui Sant'Ignazio non è che è un guastafeste, no, dice, guarda, che la vita spirituale, cioè la vita di relazione con il Signore, con la parola che Lui mi ha donato, il cammino della mia vita, che poi si apre in tutte le direzioni per rispondere a Lui, e questa vita cresce progressivamente, è come un moto ondoso. Ma un moto ondoso che io devo imparare ad accogliere nei suoi momenti di positività, per cui sono sulla cresta dell'onda, ma poi c'è il momento in cui io sprofondo e mi sembra di andare in un abisso, qui affogo e invece non affogo, è sempre la stessa onda che mi porta, è sempre la stessa onda, sì. È importante che io mi lasci portare dalla corrente, che io prosegua nella gratuità di questo cammino dove man mano chissà dove arriverò, l'isola del tesoro. Ecco, e poi dice, chi sta consolato procuri di umiliarsi e abbassarsi quanto può, pensando quanto poco vale in tempo di desolazione senza tale grazia o consolazione. Al contrario, chi sta nella desolazione pensi che con la grazia sufficiente può fare molto per resistere a tutti i suoi nemici, attingendo forze nel suo creatore Signore. Ecco, vedete quell'immagine del moto ondoso, della corrente che mi porta, dell'onda, per cui quando sei nella consolazione, preparati perché adesso stai per sé, sì, ma quando sei nella desolazione, la grazia è sufficiente, non ti manca, vedi che la corrente ti porta
E intanto l'intensità, l'intimità, la profondità, la radicalità, l'autenticità della relazione d'amore tra te e il Signore, tutto questo cresce. E cresce proprio passando attraverso quelli che sono i momenti della difficoltà, del ridimensionamento, là dove sei aiutato a renderti conto di quale incompiutezza ancora pesa nel tuo cammino. Ma quella incompiutezza, vedete, non è la premonizione di un fallimento, quella incompiutezza è l'epifania del regno, la rivelazione del regno. Regno. È proprio perché il regno già è instaurato che tu sei così alle prese con le tue difficoltà di creatura incompiuta. Vedete, è l'instaurazione del regno, è sempre un paradosso, ma è proprio così. È l'instaurazione del regno che trasforma la tua incompiutezza in una rivelazione. E in quella rivelazione poi si inserisce l'arca dell'alleanza, ecco. L'Evangelo, con tutta la straordinaria, inesauribile fecondità produce nella storia umana questo impulso così travolgente per cui l'avventura di tutti e di ciascuno da una generazione all'altra si inserisce in una storia di salvezza. Di salvezza. E quella donna che continua a generare figli. Ed ecco, qui, già ho visto che sto consumando tutto il tempo. Vedete che ci sono altre tre regole, le ultime tre di questa prima serie, che descrivono l'avversario. Ce ne ha parlato Sant'Ignazio precedentemente, lo spirito negativo. Adesso ci dà tre immagini che servono a precisare meglio il suo modo d'essere e di operare. Numero 325, il nemico agisce come donna, non c'è niente di antifemminista in questo, state tranquilli. È debole di fronte alla forza, forte se la si lascia fare, forse le donne di una volta, insomma. Comunque Sant'Ignazio dice questo, lui è convinto così che la donna è debole di fronte alla forza e forte se la si lascia fare. Lui è convinto, vabbè, insomma, è una convinzione come un'altra. Allora lui dice donna, nel senso che perché è proprio della donna quando litiga con qualche uomo, perdersi d'animo, darsi alla fuga, quando l'uomo le mostra viso duro. Al contrario, se l'uomo comincia a fuggire, a perdersi d'animo, l'ira, vendetta feroce di quella donna sono molto grandi, tanto da misurare. Alla stessa maniera è proprio del nemico fiaccarsi e perdersi d'animo e si dileguano le sue tentazioni. Quando la persona che si esercita nelle cose spirituali affronta impavida le tentazioni del nemico facendo diametralmente l'opposto. E al contrario, se la persona che si esercita comincia ad avere paura, perdersi d'animo nel sopportare le tentazioni, non c'è bestia tanto feroce sulla faccia della terra come lo è il nemico della natura umana nel perseguire la sua dannata intenzione con tanto grande malizia. Vedete, non può niente, è quello che ci stiamo dicendo in questi giorni attraverso la lettura dell'Apocalisse, se non trova la nostra complicità. Ma appena trova un appiglio è ferocissimo. All'appiglio glielo diamo noi. E se l'uomo comincia a fuggire, perdersi d'animo, l'ira, vendetta feroce di quella donna, eccetera, eccetera. Ma
bisogna dargli un appiglio. Lui di suo non può. Però vedete, noi allora è sempre più importante maturare nella convinzione che è necessario procedere nel cammino della nostra conversione. Di questo dobbiamo convincerci, ma in questo bisogna anche che man mano ci esercitiamo. Vedete, qualche volta dice, devo procurarmi un qualche ettolitro di acqua santa, così al momento opportuno lo affogo. Lo affogo, mi tenta, lo affogo, aiuto l'acqua santa a risaldare, e poi ci aggiungo sale, poi ci aggiungo non so quale altro amuleto, e poi ci aggiungo altre cose, e alla fine vado anche dall'esorcista e dire, il problema, guarda, non è andare dall'esorcista, il problema è convertirsi. Non combatto contro di lui con l'acqua santa, combatto contro di lui perché mi converto, e perché prendo sul serio il cammino della mia conversione, e man mano che io mi converto, vedete, nella fede, nella speranza, nella carità, nella comunione con Gesù Cristo che è morto e risorto per me, in obbedienza a Dio Padre che mi chiama e mi attende, man mano che io maturo in questo cammino di conversione, lui non può niente, anche se è rimasto secco. Per l'occasione non lo ha anacquato. Ma non può niente. Se io sono coerente con quella parola che mi chiama a convertirmi, questa è la strada. E poi dice, secondo immagine, parimenti si comporta come falso innamorato che desidera di restare nascosto e non scoprire, usava l'immagine della donna nel senso che sappiamo, adesso dice un vano innamorato che vuole restare nascosto, non scoperto, personaggio danesio che cerca di adescare qualche buona donna. Come infatti quando un uomo falso e malintenzionato corteggia la figlia di un buon padre o la moglie di un buon marito, vuole che le sue parole e suasioni restino segrete, al contrario gli dispiace molto se la figlia al padre, la moglie al marito scopre le sue vane parole, l'intenzione depravata, perché facilmente si rende conto che non potrà riuscire con l'impresa cominciata. Alla stessa maniera, quando il nemico della natura umana presenta le sue astuzie e suasioni all'anima retta, vuole e desidera che siano ricevute e tenute in segreto. Quando la persona le rivela a un buon confessore, ad altra persona spirituale che conosca i suoi inganni e malizie, molto gli dispiace, perché si rende conto che non potrà riuscire nella malizia cominciata, essendo stati scoperti i suoi evidenti inganni. Dunque, ce lo stiamo dicendo in questi giorni, a più riprese, lui non vuole assolutamente che si sappia che già è sconfitto. Per questo fa la voce grossa, per questo abbaia molto come un cane incatenato, è incatenato, per questo strepita tanto, ma è incatenato, bisogna che non si sappia. Ma lui già è sconfitto, lo dice l'Apocalisse, già è sconfitto, già è sconfitto. E allora deve tenere segrete le sue attenzioni, attenzioni che qualche volta hanno un aspetto seduttivo. Vedi che qui nessuno ti pensa, nessuno ti considera. Per fortuna che ci sono io che ti tengo d'occhio, che mi sono accorto di te, che ti considero importante, vedi ci sono io, ecco, perché se no qui guarda un po', tutti ti hanno squalificato, non fai neanche carriera, non fai niente, che ci stai a fare? Ci sono io, non ne parliamo con nessuno però, ci intendiamo. Copiolino, vediamo, sì, e qualche volta invece poi è proprio, adesso parlavo del cane alla catena, è insomma la paura, hai paura, non ne parlare con nessuno, e anche la paura è una pessima consigliera, paura, no, sì, non voglio parlare di queste cose, non voglio sapere niente, non voglio niente, ho paura. E chiudo gli occhi, chiudo le saracinesche, chiudo. E dice, vedi che lui è sconfitto, vedi che lui è sconfitto. E arti seduttive, oppure arti minacciose, che vogliono spaventare, e dunque una posizione che per un verso tocca l'incanto, per altri versi la paralisi dello sgomento. Guarda che lui è sconfitto, è una menzogna. E vedete, qui bisogna aiutarsi, cioè, parlane e vedrai che nel momento in cui tu oggettivi quella situazione ingannevole com'è, subito l'imbroglio appare e subito svapora l'incanto e si placa la paura. Oggettiva quella situazione di intrappolamento in quel silenzio covato come un'amicizia segreta, e smesso tutto perché lui è sconfitto. Imbroglia. E allora dice, ecco, se la persona rivela con un confessore, una persona spirituale, subito, perché i suoi evidenti inganni sono scoperti. Terza immagine, e subito ci fermiamo. Similmente si comporta come un capo che vuole vincere e razziare quello che desidera, che è un caudiglio, generale, comandante, un esercito che stringe da sé di una fortezza. Come infatti un capitano comandante del campo, dopo aver piantato il suo accampamento osservando le forze e le posizioni di un castello, lo attacca dalla parte più debole, alla stessa maniera il nemico della natura umana, circuendo, osserva da ogni parte le nostre virtù teologali, cardinali, morali, e dove ci trova più deboli e più bisognosi per la nostra salvezza eterna, da lì ci attacca e procura di prenderci, vedete, ci gira attorno, guarda, studia, scruta, e poi dove siamo tutti deboli, lì ci attaccherà, è come quel tale che studia la fortezza che deve assediare, che deve conquistare, dove è più debole, lì attaccherà, i bastioni sono più deboli, la difesa, la merlatura è sprecciata, le truppe sono impreparate, lì attaccherà, dove siamo più deboli. Oh, attenzione, perché questo cosa vuol dire? Vuol dire che allora, ecco, dove sono più debole, io mi difenderò. Filo spinato, sacchi di sabbia, ci metterò dei cavalli in Frisia, delle mine potentissime prodotte in Italia, che proprio invece è specializzato nel mondo per produrre le mine, e dunque sono sicuro che appena se soltanto si andando a mettere un piede lì su quel terreno, copia tutto, e io organizzerò poi la Caritas per mandare i e così curare i sciancati di questo mondo. Un piano completo, perché io le cose le faccio con... Ci tengo veramente a sfuggire all'aggressione, all'assedio, alla minaccia, perché io mi difendo. Ecco, dalla mina ai micro progetti della Caritas, io ho elaborato una difesa perfetta. Attento, perché lui continua a girare. E proprio là dove tu ti ritieni sicuro, lì ti attaccherà. E vedi che la difesa non sta nel programma che va dalle mine al microprogetto. La difesa sta nell'essere tu affidato all'agnello, aggrappato all'agnello. E lì dove sei debole, dove lui ti attaccherà certamente, incontrerà l'agnello, che è l'unico tuo difensore.